Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Barjam, Borel, colloqui Iran e 4 più 1 riprenderanno a breve. Oggi primo ministro iracheno al-Kazemi in visita a Teheran. Afghanistan dopo sisma, finora solo l'Iran ha inviato soccorsi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 26 giugno 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Iran, la stabilità e la sicurezza nella regione. Per ricevere le programmazioni di Radio Italia in format audio basta andare sul nostro sito parsday.com/it. Per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ha annunciato che i colloqui per rilanciare l'accordo sul nucleare iraniano Barjam riprenderanno nei prossimi giorni. La mia visita a Teheran con un obiettivo principale, dare nuovo slancio ai negoziati e riportare in carreggiata il piano d'azione congiunta globale, ha detto Borrell dopo aver incontrato il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian a Teheran. Da quando ho messo in pausa i colloqui di Vienna sono passati 3 mesi. Dobbiamo interrompere l'attuale dinamica di escalation e accelerare il nostro lavoro, ha proseguito. Dobbiamo chiudere l'accordo ora. Nell'incontro con il ministro Abdollahian, ha aggiunto ancora, abbiamo concordato la ripresa dei negoziati nei prossimi giorni, facilitati dal mio team per risolvere le ultime questioni in sospeso. Le nostre relazioni bilaterali Iran-Unione Europea hanno un enorme potenziale, ma senza un Barjam funzionante non possiamo sviluppare pienamente le nostre relazioni. Non riesco a immaginare una regione senza l'Iran, perché siete fondamentali per la stabilità della regione. Come l'Unione Europea vogliamo rafforzare le nostre relazioni bilaterali, perché sono convinto che le nostre economie sono complementari, siamo grandi mercati, possiamo fare molto sul gas e il petrolio. Ecco perché abbiamo bisogno dell'accordo sul nucleare, ha concluso. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi, a capo di una delegazione ad alto livello, si recherà oggi, domenica 26 giugno, a Teheran in visita ufficiale, lo rende noto l'agenzia di stampa iraniana Fars News, senza menzionare altri dettagli. Si tratta della terza visita di questo esponente governativo di spicco iracheno in Iran. dopo l'insediamento del nuovo presidente Ibrahim Raisi. Talleyrand in Afghanistan, secondo il responsabile della Mezzaluna Rossa di Khost, ha più di 2 giorni, ormai 3 giorni, dal forte sisma che ha colpito l'Afghanistan, a parte l'Agenzia ONU per i rifugiati, solo la Repubblica Islamica dell'Iran ha inviato aiuti umanitari e personale per sostenere gli sforzi di soccorso nelle zone terremotate del sud-est, dove migliaia di persone sono rimaste senza casa o sono rimaste ferite. Lo scrive il quotidiano iraniano Shahrwand. Il potente sisma di mercoledì ha provocato oltre 1.000 vittime. La Mezzaluna Rossa afghana ha distribuito pacchetti con cibo e coperte ad un migliaio di famiglie dal suo centro di aiuti di emergenza a Gayan, nella provincia di Paktika. Il regime sionista seguirà 2 obiettivi principali durante la prossima visita del Presidente degli Stati Uniti nella Palestina occupata. Le autorità di Tel Aviv hanno l'intenzione di chiedere un budget speciale per lo sviluppo di una nuova arma laser e sollevare preoccupazioni per le ambizioni nucleari dell'Arabia Saudita in occasione della visita di Joe Biden a Gerusalemme occupata in programma per il mese di luglio. All'inizio di questo mese il primo ministro, ormai ex premier sionista Naftali Bennett, ha parlato di Iron Beam, prototipo funzionante del cannone laser con cui, secondo lo stesso Bennett, si potrà difendere intercettando in volo razzi proiettili di mortaio, missili anticarro e droni. Questo mentre, quando Joe Biden visiterà al-Quds il mese prossimo, non solo incontrerà un nuovo volto come primo ministro del regime sionista, ma anche riceverà una richiesta di budget speciale per aiutare Tel Aviv a completare il suo progetto militare di armi laser per intercettare i razzi e droni e lavorare in parallelo, alle sue batterie antiaeree sempre più inefficaci come Iron Dome, ha riferito appunto una fonte militare americana. Andiamo in Ucraina. Prima le sirene per un attacco aereo sono scattate proprio stamane nella capitale ucraina, alle 4:40 locali, le 3:50 in Italia. Gli abitanti sono stati invitati a raggiungere rifugi. Poi c'è stato un attacco missilistico. Una persona, secondo le autorità della capitale ucraina, una persona è rimasta ferita. L'attacco ha colpito un palazzo di 9 piani. Non ci sono per adesso altri dettagli. Siamo in Giordania e il re Abdullah II si è detto favorevole ad una NATO araba, ma ad una condizione. Il re di Giordania si è detto favorevole alla creazione di un'alleanza militare in Asia occidentale simile alla NATO. Così ha detto all'emittente americana CNBC: sarei una delle prime persone a sostenere una NATO della regione. Però ha tenuto a sottolineare che la dichiarazione di intenti dovrebbe essere molto e molto chiara. Siamo nei territori occupati. Un adolescente palestinese di 16 anni è stato ucciso la notte scorsa a causa delle ferite provocate da un colpo d'arma da fuoco esploso da militari del regime sionista nella Cisgiordania occupata. La vittima, hanno riferito fonti palestinesi, e Mohammed Hamad è stato colpito vicino al villaggio di Silwat, vicino a Ramallah. Italia, è alquanto probabile che dal prossimo autunno torni a crescere in maniera preoccupante il numero di fallimenti delle imprese. Così la Confederazione Generale Italiana degli Artigiani, a causa del deterioramento del quadro economico dovuto al caro energia, al fenomeno inflazionistico, molte attività produttive in Italia potrebbero essere costrette a portare i libri in tribunale. Le imprese però non falliranno a causa dei debiti, ma per i crediti imputabili. È tutto per il nostro giornale radio, grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Analisi sui rapporti Arabia Saudita e Turchia. Nella prima parte di questo commento vi abbiamo parlato della Turchia e dell'Arabia Saudita che hanno fatto questa settimana un passo decisivo verso una, per così dire, normalizzazione dei rapporti. Vi abbiamo parlato del caso dell'uccisione del giornalista dissidente Khashoggi, poi siamo arrivati ai motivi per cui i due paesi hanno deciso questo, per così dire, disgelo. Siamo arrivati a questo punto che fuori discussione che fattori economici e finanziari abbiano avuto un peso importante in questo affare. Erdogan, che ha visto crollare la sua popolarità e anche del suo partito, è quindi in difficoltà anche per quanto riguarda la gestione economica del governo, quindi ha deciso appunto di fare pace per adesso con l'Arabia Saudita. Ma non è un caso che il comunicato congiunto seguito all'arrivo del principe ereditario Ben Salman ad Ankara, dopo le visite in Egitto e Giordania, e al colloquio con Erdogan abbia toccato in gran parte il tema della cooperazione economica. Il governo turco è impaziente di sbloccare gli investimenti sauditi sulla scia dell'accordo sottoscritto a gennaio con gli Emirati Arabi Uniti per un fondo da 10 miliardi di dollari e per il raddoppio degli scambi commerciali. I leader di Turchia e Arabia Saudita avrebbero anche raggiunto un'intesa sull'allentamento delle barriere doganali, superando definitivamente l'embargo di fatto delle importazioni di prodotti turchi deciso da Riyadh dopo l'esplosione del caso Khashoggi. Nel 2021, secondo i dati ufficiali turchi, le esportazioni verso l'Arabia Saudita hanno avuto un valore appena superiore ai 200 milioni di dollari, contro i 3 miliardi 200 milioni del 2019. Dietro a questi movimenti c'è con ogni probabilità in parte il governo americano. I colloqui incrociati di questi giorni potrebbero in qualche modo preparare il terreno alla visita di Joe Biden nella regione dell'Asia occidentale programmata per la metà di luglio. In definitiva, le mosse di Erdogan sembrano indicare una volontà di tornare a giocare le proprie carte sul tavolo del fronte filoamericano, con l'obiettivo di recuperare il terreno perduto in ambito economico e della sicurezza per via delle tensioni che hanno caratterizzato questi ultimi anni. Il ristabilimento dei rapporti con l'Arabia Saudita va visto in questa prospettiva, così da evitare il rischio di consolidarsi di un blocco guidato da Riyadh e Tel Aviv nella regione che potrebbe, appunto, escludere la Turchia. Ci sono diversi elementi da tenere in considerazione per comprendere il cambio di rotta di Erdogan, oltre a quello di natura economica. In primo luogo, il ravvicinamento a Riyadh deve essere collegato al riassestamento complessivo della politica estera turca negli anni scorsi, che stava producendo per questo paese un isolamento sempre più marcato. A dare l'impulso al cambiamento può essere stata, tra l'altro, la diversificazione strategica promossa da Mohammed bin Salman per il regno wahhabita, concentrandosi in un atteggiamento meno rigido concretizzatasi in un atteggiamento meno rigido o decisamente collaborativo nei confronti di paesi al centro di conflitti e tensioni come Siria e soprattutto il regime sionista.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo l'ultima puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. Oggi vi proponiamo l'ultima parte di questo nostro speciale, dove il tema centrale è quello delle basi americane nell'Asia occidentale e il loro ruolo nella destabilizzazione della regione. Come abbiamo detto precedentemente, gli Stati Uniti, con la solita retorica di salvaguardare la pace e la sicurezza nel mondo, e in particolar modo nella regione Asia occidentale, ogni anno stanno rafforzando la propria presenza militare, a causa della quale la stabilità e la pace non solo non si sono aumentate, ma si sono sempre di più compromesse. Va ricordato che dall'aggressione americana del 2001 contro l'Afghanistan e l'Iraq, e con il falso pretesto della lotta al terrore, sono nate e cresciute a dismisura le cellule terroristiche di matrice wahhabita in questi due paesi, per poi espandersi successivamente anche in altre aree, tra cui la Siria. È evidente che gli americani, dopo gli attentati alle Torri Gemelle nell'11 settembre del 2001, hanno usato questi attentati come il pretesto e la giustificazione per espandere le proprie basi nella regione, costruendo in brevissimo tempo 14 basi militari dopo tanto tempo solo in Iraq, nella città strategica di Baghdad, anche a Al-Anbar, Dahuk, Arbil, Kirkuk, nei Nineveh e Salahuddin. Hariri è una delle basi militari americane più importanti nel territorio iracheno, dove le più sofisticate armi di guerra sono state depositate da questa base situata a pochi chilometri dalla città curda di Arbil. Sono state partite diverse operazioni destabilizzanti nella regione. L'altra base importante del regime americano in Iraq è la base missilistica di Ain al-Assad, che anche in questo caso fu usata per proteggere l'attuazione dei diversi attentati terroristici nella regione e in particolare contro l'Iran. La guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei, parlando in occasione della settimana dell'unità rivolgendosi agli intellettuali islamici della regione, ha detto: la presenza statunitense non ha comportato altro che male e corruzione. Appena hanno messo piede in questa regione, hanno portato con loro malvagità e corruzione. E in qualsiasi zona mettono piede, portano insicurezza, guerre intestine o compiono azioni quali creare Daesh. Il sommo leader ha poi aggiunto: noi vogliamo che venga conosciuto il vero volto degli Stati Uniti. Vogliamo che le nazioni islamiche conoscano qual è il vero volto degli Stati Uniti e la realtà che si cela dietro il loro sostegno alla democrazia, ai diritti umani e ad altre simili false e ipocrite dichiarazioni. La gente deve comprenderlo. Come sappiamo, a testimonianza della storia contemporanea della politica interventista delle varie amministrazioni americane, la principale arma degli Stati Uniti nella regione, di cui ormai la maggior parte dei popoli musulmani sono pienamente consapevoli, è infiltrazione nei centri sensibili e decisionali. La loro arma principale è creare discordia, indebolire la determinazione nazionale dei popoli, creare mancanza di fiducia tra le nazioni e i governi, influenzare le decisioni importanti delle autorità governative dei paesi e suggerire false soluzioni per i loro problemi. A questo proposito, la Guardia Suprema ha ribadito: gli Stati Uniti fanno di tutto affinché i popoli e i governi della regione lasciassero le decisioni più importanti alla bandiera a stelle e strisce, accettando le loro politiche e arrendendosi ai loro interventi politici e militari e obbedendo a qualunque cosa essi dicano. Vogliono far credere che questa sia la soluzione dei problemi e innestare proprio questa mentalità tra i governanti delle nazioni e dei paesi islamici. Queste sono le loro armi, che sono più pericolose di quelle militari. Amici, siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione e a presto.